ci eravamo lasciati ieri con un po' più di chiarezza, spero, rispetto a come i nostri amici Infant Researcher si sono messi a studiare l'interazione madre-bambino, ok? E la cosa interessante, abbiamo visto, è che hanno scelto un approccio estremamente poco esoterico, non so come dire, ma molto molto basato sull'osservazione, ok? E sulla base di questo, sulla base di queste micro interazioni, micro adattamenti che erano completamente osservabili, in qualche misura completamente ripetibili e proprio profondamente presenti in tutta l'esperienza, l'espressione dell'esperienza della madre o del bambino, attraverso queste semplici regole, questi semplici meccanismi, sono arrivati a proporre, ad inferire un modello anche di psicologia più evoluta. Quindi attraverso delle regole semplici sono riusciti a spiegare dei comportamenti complessi, no? Che è un po' la cosa massima che noi potremmo desiderare da un modello, cioè la capacità parsimoniosa di, attraverso delle regole semplici, spiegare dei comportamenti complessi, no? Questa è proprio la definizione di un modello statistico, ok? O di un modello scientifico, chiaramente. Ora, quello che ovviamente a noi ci serve adesso è di trovare il modo di passare da tutte queste belle idee che possiamo dirci per buone, ok? Ci possiamo fidare di questi signori che hanno passato tante ore a guardare questi video e a studiarseli per filo e per segno, ma noi abbiamo bisogno di andare oltre, noi abbiamo bisogno di arrivare a capire come funziona l'intersoggettività nell'adulto, perché verosimilmente la psicoterapia che sarete chiamati a fare o che comunque è l'oggetto di studio di questo corso, che vi piaccia o no, è tendenzialmente una terapia di intervento sull'adulto, perché come abbiamo visto la terapia di intervento sul bambino ci può essere, c'è, però tendenzialmente ha più senso vederla in un'ottica sistemica, ok? Dal momento che siamo ancora ad una fase dello sviluppo così influenzato dall'ambiente in cui l'individuo viene a trovarsi, no? Quindi per arrivare, e anche perché queste cose di cui stiamo parlando sono del bambino, ma sono del bambino nel primo anno di età, nel primo anno e mezzo, ok? Quindi già nel momento in cui siamo ai 5-10 anni siamo molto più vicini a una mente adulta rispetto alla mente di cui stiamo parlando in queste lezioni, no? Però se l'intuizione di questi infant researcher è corretta, ossia che questi meccanismi che sono costruiti, che sono utilizzati così diffusamente per costruire l'esperienza, per organizzare l'esperienza nel primo anno di vita, nei primi mesi di vita, non viene semplicemente sovrascritta dalle abilità successive, ma viene continuamente messa in atto, continuamente messa in opera, allora tutto questo che ci siamo detti non lo buttiamo via in funzione di un pensiero più evoluto, ma lo teniamo lì in maniera estremamente preziosa, perché vedremo come continua ad essere un processo, dei meccanismi che continuano ad essere attivi, che continuano ad essere efficaci e centrali nella modalità della formazione della relazione. Ok? Quindi facciamo il nostro passaggio quantico e cominciamo a vedere come si può costruire una visione della mente relazionale nell'adulto. Ok? L'idea di base è che tutto quello che ci siamo detti finora ha a che fare col presimbolico, ok? E cioè, ce lo siamo detto, con tutta quell'organizzazione dell'esperienza che non è simbolica, cioè che ha a che fare non con delle rappresentazioni strutturate d'oggetto, ma con delle esperienze viscerali, ok? Con delle esperienze somatosensoriali, con delle esperienze affettive. Anche se voi siete dei bravissimi suonatori di pianoforte, magari avrete dentro di voi la rappresentazione della nota, dell'accordo, dell'armonia, magari avrete la rappresentazione storica in quale momento dello sviluppo della musica il pezzo che state suonando si pone, ma nel momento in cui siete nel flusso del processo del suonare, la vostra esperienza di movimento delle dita, di contatto tra le dita al pianoforte, la distanza corretta, sono tutte cose che non sono simboliche, ok? Sono delle cose che se doveste elaborare in maniera co cognitiva elevata, fareste una nota ogni 0,25 secondi, ok? Invece, per riuscire a suonare una fuga di Bach, dovete essere tutt'uno col pianoforte, ok? Quindi dovete interagire in maniera presimbolica con esso. Quindi non stiamo parlando di una cosa astratta, di nuovo, o di una cosa esoterica. Stiamo parlando di un modo di fare esperienza con il mondo che noi, che siamo così oggettificati, così coscienti, così evoluti, tendiamo a dimenticare che continua a fare parte della nostra vita in maniera preponderante. Ok. Quindi sì, questa idea del presimbolico non ce la dobbiamo assolutamente dimenticare, però dobbiamo fare il passaggio ulteriore che è quello di capire che cos'è questo pensiero simbolico e capire come questo pensiero simbolico che comincia a svilupparsi già dal primo anno e mezzo in poi comincia a diventare via via più interessante, preponderante. E a creare una connessione, una qualche relazione tra la parte, tra tutta la processualità presimbolica che ci siamo detti e tutta quella invece più evoluta. Ok? Allora, per fare questo lavoro, io vi propongo un modello teorico, che è il cosiddetto modello relazionale della psicanalisi, che ha preso uno sviluppo a partire da tanti autori, ma fondamentalmente la visione che vi porto io è quella codificata, un po' definita da Mitchell, ok? Che all'inizio, insieme a Greenberg, erano i primi due grandi autori della svolta relazionale, insieme a tanti altri, però insomma loro un po' si sono arrogati questo nome, poi si sono separati, si sono fatti un po' strade loro. Io vi porto questo perché secondo me è uno dei modelli in assoluto più eleganti e più raffinati che sono stati sviluppati, almeno per quello che conosco io. Ed ha delle grandi virtù. La prima è quella che è profondamente radicato nella tradizione del pensiero dinamico, ok? Quindi non è semplicemente un autore che dice, vabbè, buttiamo via il bambino con l'acqua sporca e adesso ricominciamo a ridefinire la psicologia dinamica, ok? Quindi c'è tutto il collegamento con la tradizione, da un lato, dall'altro c'è una capacità integrativa eccezionale, bellissima, attraverso cui il signor Mitchell legge, studia, fa sue tutti gli sviluppi che ci siamo detti, la teoria di Bowlby, fa suo tutto l'approccio sperimentale che viene parallelamente a quello tradizionale classico sviluppato anche in seno alla psicanalisi. E quindi quello a cui approda è un modello che integra dalle origini, quindi dalla pulsione, fino all'esperimento della giostrina che ci siamo detti l'altro giorno. Ok? Come fa a fare questa cosa così complessa? Il signor Mitchell fa un piccolo trucco, nel senso che si basa molto sul pensiero di Hans Löwald. Ok? Hans Löwald è un teorico della psicanalisi abbastanza misconosciuto, degli anni 70-80, ok? Ed è andata così che questo signor Löwald fondamentalmente è stato un grandissimo innovatore del pensiero psicanalitico, ok? Ha sviluppato proprio al pari dei grandi nomi, di Kohut, di Kernberg, di tutti i vari grandi big, ha sviluppato dei grandi concetti psicanalitici. Però, a differenza di tutti questi altri autori, psicologi del sé, dell'io, eccetera, eccetera, non ha introdotto una terminologia differente. Quindi, fondamentalmente, ha preso i termini di Freud, ok, e ha cominciato a massaggiarli introducendo dei concetti moderni, introducendo dei concetti relazionali, ok? Ma restando in qualche maniera sempre estremamente coerente col pensiero originale. E quindi, fondamentalmente, nessuno degli autori del suo tempo si è accorto di quello che questo Löwald aveva fatto, almeno i suoi contemporanei. Nei decenni successivi, e quindi in particolare Mitchell, ma anche tanti altri autori degli anni fine anni 80, primi 90, hanno iniziato a leggere questo autore con maggiore attenzione, hanno iniziato a vedere le innovazioni che erano presenti nel suo discorso e hanno iniziato a enfatizzarle, no? A sottolinearle, a tirarle fuori e ad integrarle nelle pratiche, negli sviluppi più moderni, ok? E quindi, con da un lato la forza di questa innovazione placida, ok? Questa innovazione conservatrice di Lovald, dall'altro la forza di tutto il processo sperimentale che stava fermentando dagli anni 70 fino, insomma, dagli anni 70 in poi nel filone dell'infant research, Mitchell prende queste cose, le integra armoniosamente e sviluppa questo modello. Ok. Quindi c'è sicuramente un'integrazione fra l'infant research e la psicanalisi, ma vedrete che è un modello che ha dentro di sé, in maniera implicita o esplicita, anche tutta una ispirazione, una consapevolezza di tutto quello che è il pensiero sulla filosofia della mente della seconda metà del Novecento, ok? Quindi le idee della costruzione, le idee fenomenologiche. Va bene. Allora, cominciamo con un paio di assunti di questa cosa. Allora, qui vi ho messo un po' degli autori, ma è una lista assolutamente parziale che ispirano questo modello. Allora, la prima cosa che ci diciamo è che spero che ormai in qualche misura ne siate un po' convinti che l'idea di una mente individuale è un'idea che non sta né in cielo né in terra, ok? Né a livello del bambino, che come ci siamo detti è così radicata in lui la necessità dell'altro per lo sviluppo delle funzioni più basilari, che è impossibile pensare che questa cosa si vada in qualche misura a perdere al quinto mese invece che al quarto, non so come dire, ok? Quindi se la stessa generazione della mente umana è combinata con l'altro, è una mente diadica, una mente gruppale, ok? Allora se ne consegue che dobbiamo stare attenti quando parliamo di mente, di parlare di mente individuale, di pensare alla mente come un oggetto che parte da un punto zero e da solo si sviluppa con delle regole, con delle fasi, con dei periodi, no? E allora di conseguenza che possiamo agire su quelle fasi, su quei periodi in maniera così chiara, o ancora che nel momento in cui andiamo a trattare l'adulto abbiamo una nostra forte teoria dello sviluppo, no? Come psicologi dinamici, e avere una teoria dello sviluppo individuale diventa problematico, ok? E quindi andiamo a fare tutta una serie di ipotesi cliniche con l'idea di una mente, di una ontogenesi specifica, individuale, che però evidentemente non è basata su quello che sappiamo oggi dello sviluppo della mente, ok? Invece l'idea di questi autori, che già introduce Lovald... Ah, una cosa, Lovald in realtà non aveva questa grande conoscenza del... anche perché era un contemporaneo della prima infant research, quindi in realtà questi pensieri in Lovald sono presenti a livello intuitivo, geniale, un po' alla Freud, non so come dire. Il lavoro poi di integrazione con la parte sperimentale lo fa Mitchell, però insomma... C'è già tantissimo di questo nel pensiero originale di Lovald, quindi insomma, tanto di cappello. Quindi l'idea qui è che così come la mente umana non è individuale ma è creata dall'interazione, così ovviamente nessuno dei parti della mente umana sono individuali, ok? Ma dal primo momento di nascita del bambino fino alla fine, fino alla morte dell'individuo, si è gettati e si è all'interno di questa matrice relazionale, ok? Di una costruzione sociale, di un tessuto interattivo, della rete, delle relazioni individuali, no? E tutto lo stesso tessuto culturale è di conseguenza, no? Una costruzione di tutta questa interazione. Perché sì, è chiaro che se ci pensiamo al bambino e alla suzione ci è facile pensare all'interazione fra due diadico, vabbè sì, è diadico, va bene, però se questa relazione diadica persiste e continua ad essere centrale, lo sarà e lo è stato anche nel momento in cui si è sviluppato il linguaggio, nel momento in cui si è sviluppata la cultura, nel momento in cui andiamo a vedere Harry Potter, stiamo guardando al cinema, che è una produzione sociale, tecnologica, frutto dell'interazione di tutti questi cervelli, un prodotto culturale che a cascata, ok, siamo continuamente e completamente immersi in questa rete, in questa matrice interpersonale che è totalizzante, ok? E qui riporto una frase di Mitchell che è, secondo me, ci apre un pochino all'idea della complessità di come questo processo succede, e cioè dice, è un po' uno scioglilingua, però dice, gli spazi interiori di esperienza soggettiva, cioè quindi, immaginiamocelo, gli spazi interiori di esperienza soggettiva, quindi il nostro vissuto di soggetto, no? Io, individuo, iniziano come microcosmi del campo relazionale, ok? Quindi come l'interazione con la mamma, ok? Oppure l'interazione con l'amico, ok? Del micro contesti, delle sottocategorie del macrocosmo relazionale, del campo, ok? In tali microcosmi, le relazioni interpersonali macrocosmiche, cioè quello che succede veramente, lo spessore sociale, lo spessore culturale che ricade sulla madre di cui è parte e che si trasforma nell'interazione con me, ok? Quindi tutto questo macrocosmo relazionale viene interiorizzato e trasformato. Ok? Generando nuovamente delle proprietà emergenti. Ok? Tutto questo ammontare di matrice culturale che mi arriva in forma micro, in un'interazione così semplice, ma già mai immediata, così caratterizzata da tutto quello che c'è dietro, ok? Viene interiorizzata e questo genera in me una proprietà emergente, cioè il fatto che io reagisco a tutto questo macrocosmo interiorizzato in maniera così condensata, ok? E si genera in me un modo di essere, ok? Si genera in me una proprietà emergente, che a sua volta creano nuove forme interpersonali, ok? Quindi io reagirò in qualche misura nel mondo esterno, generando un cambiamento sulla rete macrocosmica, magari un cambiamento piccolo, però inizio a creare un loop, ok? E quindi tutta la matrice sociale, relazionale viene agita su di me, la interiorizzo e rispondo generando un cambiamento. E questo può descrivere tutta la società umana, ok? Allora, entriamo un pochino nel vivo. Qui purtroppo abbiamo poco contrasto oggi. E nell'immagine è un po' difficile, se la vedete bene a colori, capire se quest'uomo è dentro o è fuori dalla sua casa. E questo un po' perché nel momento in cui Lowell inizia ad introdurre questi concetti, fa un cambio di prospettiva molto forte nel pensiero psicanalitico, ok? Per Freud, quando nella sua teorizzazione originale, l'inizio di tutto era la pulsione, no? Cioè era un moto profondo, primigenio, che dall'interno è rivolto verso l'esterno, ok? E questo emergere direzionato in maniera più o meno direzionata, ok? Porta al confronto dell'individuo con il mondo. E siccome c'è un es che è carico di queste pulsioni esplosive vulcaniche, e il mondo è così conflittuale per questo es, c'è bisogno dello sviluppo di una membrana, diciamo, di una interfaccia che permetta l'interazione fra queste due istanze, e quindi Freud teorizza lo sviluppo dell'io partendo da questa originaria pulsione verso l'esterno, ok? In Loewald l'impostazione è completamente diversa, ok? Come ci siamo detti, l'inizio per Loewald è un campo, ok? Quindi che cos'è questo campo? Un campo in cui tutti gli individui fanno parte dell'esperienza, ok? In maniera più o meno presente, ma è un campo totalizzante, ok? Qui in quest'aula adesso ci siamo noi, ma c'è anche Superman, c'è anche Freud, c'è anche, non lo so, Liotti, per chi si ricorda la presentazione di ieri, ok? Quindi alcuni degli oggetti del campo aula sono particolarmente salienti, ok? Perché magari a Superman nessuno di voi ci stava pensando prima che lo nominassi, però sono tutti presenti in questo campo con maggiore o minore salienza, no? E in questo campo fondamentale, intersoggettivo, globale, l'idea è che non c'è una pulsione dall'interno verso l'esterno, ma c'è un processo invece che dall'esterno il campo agisce sull'individuo, quindi dall'esterno verso l'interno, ok? E questo avviene all'inizio in maniera completamente indifferenziata, ok? Quindi, come ci siamo detti, tutta l'informazione arriva, no? E poi piano piano, attraverso le varie capacità del bambino, c'è un processo di differenziazione, attraverso cui tutte queste informazioni, questi macrocosmi, vengono interiorizzati e vengono piano piano messi al loro posto, ok? E piano piano ordinati, piano piano inseriti in esperienze prevedibili. Questa prevedibilità mi permette di avere controllo, mi permette di poter avere energie per costruire delle categorie via via più sofisticate e via dicendo, ok? In questo senso, nel momento in cui io sono il frutto, diciamo così, dell'azione di tutto questo campo su di me, allora io che cosa sono? Io sono l'ente organizzante, non sono l'ente generante della pulsione, no? Non sono mosso da un bisogno e mi apro la strada nel mondo, ma il mondo agisce su di me, mi bombarda, mi sommerge, mi informa, e le modalità attraverso cui io organizzo questa informazione sono di fatto quelle che specificano la mia differenza rispetto a chiunque altro nella mia stessa situazione metterebbe in atto dei processi analoghi, ok? Che in parte dipendono da me, forse da qualche caratteristica innata, in parte dipendono dalle proprietà casuali delle modalità in cui il campo mi è dato, no? Ma in questo senso, nel momento in cui, se prendiamo per buona questa idea, nel momento in cui nel momento in cui io, allora, così come ente organizzante, metto in atto le mie pulsioni, che non diciamo che non esistono, no? Ma a quel punto io sono un ente che agisce le sue pulsioni in maniera interattiva, ok? Quindi la pulsione già di per sé non è una cosa data, innata, che agisce per il conto suo sul mondo esterno, ma è il frutto dell'ambiente su di me che viene preso da me e utilizzato, non in maniera cosciente chiaramente, però in maniera, come dire, spontanea, per rispondere al mondo. E quindi qui c'è l'idea che la pulsione non sia innata individuale ma sia relazionale, secondo me è potentissima nel pensare a come poi quali ricadute può avere, no? Su tutta la teoria psicodinamica. Ok, però dobbiamo vedere un po' più nel dettaglio. Sì.
Il campo di cui parla,
sì,
ne parla, cioè qual è la sua natura? Oppure, cioè, ad esempio, può essere il campo elettromagnetico, ad esempio, campo gravitazionale, quindi la natura di questo campo, oppure semplicemente è comunque un uso metaforico del termine campo per definire un qualcosa.
Allora, è un uso totale del termine campo, nel senso che sicuramente anche il campo elettromagnetico delle emittenti di Radio Maria che sono dietro casa di quel bambino agisce sulla costruzione del bambino, ma credo che quando Lovald parlasse di campo si riferisse nello specifico alla definizione culturale, sociale, umana di campo, ok? Ma non solo, c'è assolutamente anche tutta la parte biologica, tutta la parte fisica dentro questo campo.
Se non si connota il campo con una certa qualità, con una certa specificazione, allora come posso dire che l'individuo è separato dal campo e quindi lo subisce e invece non fa parte del campo stesso?
Ok, forse non sono stato molto chiaro, ma non c'è in questa ipotesi l'idea che il bambino sia separato dal campo. Ok, il bambino è assolutamente parte del campo stesso. E infatti c'è proprio questa cosa, noi andiamo a dire che il macrocosmo viene interiorizzato in un microcosmo che genera delle proprietà emergenti che vanno ad informare il macrocosmo. Ma questa cosa non succede in maniera sequenziale, non c'è un tempo 0, tempo 1, tempo 2, ok? È tutto lo stesso campo e quindi è tutto un continuo flusso di informazione che genera se stesso, ok? Non, le onde del mare non è che ce n'è prima una che poi sbatte contro l'altra e allora genera l'onda successiva. È un continuo fluire, ok? In questo senso, sì, nel senso, è un campo relazionale, culturale, sociale, interattivo che costituisce tutta l'esperienza, quindi chiamiamolo così, un campo dell'esperienza. Quindi l'esperienza può essere anche fisiologica, può essere il campo elettromagnetico, ma è anche per grandissima parte un campo relazionale, cioè di cosa fa esperienza il bambino, di cosa fa esperienza il genitore del bambino mentre interagisce col bambino. Tutta quell'esperienza è il campo, ok? Quindi qui siamo ad un livello un po' di teoria della conoscenza, ok? Quindi di teoria della mente, come se non ci stiamo facendo le domande ontologiche, no? Non ci stiamo dicendo cos'è la realtà, stiamo dicendo che cos'è la mente. Ok, quindi ci siamo detti, adesso lo vediamo anche un po' meglio, qui in un ipotetico tempo zero per Löwald, cioè... se potessimo identificare l'istante preciso di formazione della vita, per Löwald saremo in uno stato di totale indifferenziazione, ok? Perché questo campo, come si dà al bambino, ma addirittura al feto, abbiamo visto, no? Quindi non stiamo parlando di un pre-nascita, post-nascita, come si dà all'individuo nel suo tempo zero? Si dà in maniera completamente totale, ok? Se non ho nessuna categoria attraverso cui, presimbolica, attraverso cui organizzare la mia informazione, è chiaro che tutta l'informazione proprio oggettiva del mondo esterno, i suoni, le sensazioni di qualsiasi natura, sono tutt'uno, giusto? Perché per dire io ho freddo, devo avere un'idea di io diverso dal freddo esterno, non so come dire. L'idea che ci sia una differenziazione, quindi l'idea che ci sia appunto un interno esterno e quali sono tutte le forme di differenziazione che mettiamo in atto, no? Questi sono alcuni degli esempi. Se altro, abbiamo visto un pochino, nel senso la formazione del sé comincia con la formazione delle categorie, ma anche quella di realtà fantasia, no? Quando diciamo interno e esterno in termini psicodinamici, spesso ci riferiamo anche ad un'idea di esame di realtà, cioè che cos'è che è vero, che cos'è dato nel mondo e cos'è che invece è una mia narrazione, una mia fantasia, una mia proiezione, ok, come lo volete chiamare. Anche questa qui è una differenziazione per Löwald, ok? Come lo è la differenziazione nel tempo? L'esperienza passata è veramente passata? L'esperienza presente è diversa dall'esperienza passata? Per riuscire a distinguere queste cose, io devo riuscire ad avere delle categorie, ok? Devo riuscire ad avere delle modalità per organizzare la mia esperienza in maniera che ci sia un prima e un dopo. Altrimenti è un tutto dato in un continuo presente, ok? E l'emergere di queste categorie, che come ci siamo detti, non è che comincia a 3 anni, cioè comincia subito, però in maniera prima estremamente grossolana e poi via via in maniera più sofisticata, porta all'emergere di un nuovo modo con cui io organizzo l'esperienza. Già solo iniziare ad avere la differenziazione passato-presente, no? Mi cambia completamente la mia esperienza di vita. Cioè, posso cominciare a dire, ah, ok, ho fame, cioè, avevo fame prima, ma sono sazio adesso. Non ho fame e sono sazio. Noi facciamo veramente fatica a cercare di ripensare, a rifare nostra l'esperienza di esperienza unitaria, ok? Perché siamo così tanto versati nelle nostre dicotomie, che pensare che delle emozioni o delle percezioni o dei concetti così contrastanti convivano è irrazionale, è proprio questo di cui stiamo parlando, ok? Ok, la cosa interessante qui dell'intuizione lovagliana è che questa modalità primigenia di fare esperienza non viene distrutta dalla costruzione delle rappresentazioni, dalla differenziazione del mondo, ok? Ma invece sì, è come se ci fosse un processo additivo, per cui tutta la nostra continuo processo di categorizzazione, di costruzione, di raffinazione del reale in forme via via più separate, invece di sostituire l'esperienza indifferenziata originale o le categorie meno differenziate originali, si va a sovrapporre, ok? E quindi la modalità indifferenziata di fare esperienza continua ad essere presente, continua ad esistere anche nell'adulto, ok? E questo, se pensiamo alla nostra esperienza affettiva, è veramente facile da capire, no? Ho avuto un trauma l'anno scorso, ma io vivo questo trauma oggi, ok? Se fossi perfettamente differenziato, direi, quello è successo, oggi non c'è il trauma, sono una Pasqua, ok? Invece, oppure ti amo. O ti odio, invece noi amiamo e odiamo contemporaneamente, no? Queste forme di esperienza indifferenziata sono la stessa modalità indifferenziata che era data nel momento zero dello sviluppo. Ok. E questo ha delle conseguenze interessanti, perché se noi prendiamo per buona tutta questa idea che ci siamo detti, allora che cosa abbiamo? Abbiamo anche che l'esperienza, la modalità differenziata di costruire l'esperienza, ok? È la modalità che è data alla coscienza, ok? È la modalità attraverso cui io posso giocare con queste categorie, perché ho la categoria mamma, c'ho la categoria felicità, c'ho la categoria fame, ok? E dico, le posso mettere in ordine temporale, in ordine spaziale, in ordine causale, e dire, ah, ho fame, quindi piango, quindi la mamma mi nutre, la mamma è buona, ok? Oppure nell'adulto possiamo dire, adesso vorrei tanto mettermi a giocare, però devo finire di fare lezione, allora faccio prima questo, poi quello, e sarò gratificato in questo, gratificato in quello, no? Sono perfettamente cosciente, se questa mia funzionalità a un certo punto si interrompe, inizio ad avere i problemi comportamentali, come ce li diciamo. Ma invece questi problemi emergono nel momento in cui questa capacità di mettere in ordine questi simboli si interrompe, cioè io scivolo nel continuum verso una modalità più indifferenziata di fare esperienza, per cui il mio fare l'esame e la mia ansia sono indifferenziati e quindi non riesco più a organizzare il mio modo di agire sulla base delle relazioni tra questi oggetti, perché si fondono e quindi io faccio esperienza dell'esame e dell'ansia come una cosa sola e quindi non mi presento al 15° appello, ok? Quindi cominciamo a pensare all'idea che se questo processo di differenziazione e indifferenziazione che continua a essere presente in maniera additiva e parallela durante tutto l'arco di vita è anche lo stesso livello organizzativo che descrive il mio comportamento cosciente o incosciente, il mio comportamento, il mio vissuto, il mio pensiero, ok? Quante cose facciamo in maniera incosciente dalla mattina alla sera? Usciamo di casa lavandoci i denti senza ricordarcelo, oppure guidiamo telefonando e abbiamo fatto 20 km e non ci ricordiamo di esserci fermati agli stop, di aver fatto passare la gente sulle strisce pedonali perché eravamo incoscienti, ok? Tutta questa incoscienza che non ci è data perché la nostra coscienza guarda soltanto su quello che stiamo facendo in maniera cosciente, quindi ci ricordiamo tutta la conversazione ma non ci ricordiamo tutto il resto, non ci ricordiamo i tasti che abbiamo schiacciato suonando la sinfonia, e è tutto quella modalità, diciamo, indifferenziata, in cui, o quantomeno molto meno differenziata, a diversi livelli di differenziazione, perché sono riuscito a distinguere l'oggetto pedone, ok? Però non avevo bisogno di investirlo di tutta la sua rappresentazione, ok? E quindi ci ho agito verso di lui in maniera automatica. Sì?
Ma quindi praticamente la modalità più differenziata è inconscia.
È proprio questo, quello a cui stiamo arrivando, nel senso, c'era... sembra mi avevi chiesto tu ieri, no? Ma allora possiamo chiamare questa modalità presimbolica l'inconscio? La risposta per lui è sì, ok? Il pensiero primario, l'inconscio di cui ci parliamo, è di fatto tutta questa modalità automatica, cioè automatica, è brutto dire automatica, però che non è data alle relazioni oggettuali. Ma non è una cosa esoterica, inconoscibile o aliena, non è una scatola nera nella quale possiamo solo speculare di quale materia sia fatto l'ess, ma è il frutto di tutto questo continuo processo di costruzione dell'esperienza che avviene a partire da una globale indifferenziazione. E quindi, se siamo verso il versante indifferenziato, allora abbiamo tutte le proprietà dell'inconscio, abbiamo tutta la proprietà dell'emozione bianca e quella nera che coesistono. Non c'è differenza, non c'è dicotomia, ok? E quindi tutto può succedere insieme. C'era prima lì? Sì.
Quindi lei ci sta dicendo nel senso che...
Che anche l'inconscio è relazionale.
No, io volevo chiedere, ma... cioè, a me è fatto venire in mente come se ci fosse una struttura psicotica e un'organizzata. E questa struttura psicotica che abbiamo inconscio, possiamo chiamarlo anche struttura psicotica, psicosi. Non so, mi è venuto in mente proprio, c'è anche il fatto che per esempio lo schizofrenico venga descritto come vita, come sogno ad occhi aperti, come irruzione dell'inconscio. E allora mi viene in mente, nello schizofrenico, nello psicotico, mancherebbe questa struttura organizzativa che viene data nelle prime fasi della vita, che viene a mancare. Potrebbe essere.
È una buonissima intuizione. Io direi che più che viene a mancare, che sarebbe un'affermazione grossa, è come se questa grande città, se questa grande costruzione del simbolico, ad un certo punto come avesse delle voragini, come in un tessuto con dei buchi, ok? In cui la differenziazione viene a mancare in maniera selettiva in alcune parti dell'esperienza. E nel momento in cui questa forma di struttura manca, cioè o quantomeno è lacerata, allora lì la modalità indifferenziata in qualche misura emerge, ma non in maniera buona come emerge in tutti noi quando siamo in contatto con la nostra anche contraddizione interna in maniera gioiosa, ma emerge in maniera distruttiva perché c'è una mancanza di struttura non ordinata, non so come dire. Quindi se noi pensiamo al modello pancakes, in cui c'è la parte più indifferenziata sotto e poi strato dopo strato tutti i livelli di differenziazione, vedremo che finché questi livelli sono ben connessi, allora possiamo avere un'esperienza funzionante, buona, ok? Ma nel momento in cui noi abbiamo, che ne so, un carottaggio, un buco in questi pancakes, il livello indifferenziato è allo stesso livello o quantomeno non ha tutta la sua struttura sopra, lì secondo me andiamo incontro a quello che può essere una buona descrizione della sintomatologia psicotica. Sì.
Io la vedo più come, non come una valenza necessariamente positiva o negativa a tutto ciò che è cosciente o incosciente. È più un equilibrio, no? Cioè nel momento della coscienza io riesco a dividere, ok, mm-hmm. però non ho la sensazione del tutto, quindi le informazioni di tutto.
Assolutamente bene. Sì.
Che invece posso avere appunto quando unito.
Proprio così.
Però è chiaro che se unisco troppo non capisco. Se divido troppo non sento il tutto. La vedo più come, poi non so, a livello
è proprio quello che dice Lovald, e ci arriviamo
a livello
ok
di schizofrenia,
e vediamo anche
l'etichetta, e quindi ogni schizofrenico comunque è diverso dall'altro, quindi non so se può sempre quadrare con la descrizione della schizofrenia in generale. Però
a livello di modello di mente, come ci spieghiamo attraverso questo modello il funzionamento psicotico, inteso come tutta quella descrizione che come comunità ci diamo di che cos'è un fenomeno psicotico, lo possiamo descrivere in questi termini. Poi è chiaro che sono definizioni.
È comunque molto interessante, perché è molto junghiana come concezione. Si sposta abbastanza verso lo junghiano.
Non sarebbe stato felice di questo suo collegamento.
No, neanche lo sapeva già.
So perché Lovald ce l'aveva un po' con Jung per il suo tentativo di estetizzare la sua, diciamo, le parti meno date, ok? Quindi riferendosi a degli archetipi o delle cose che necessariamente potevano essere quasi spirituali. Invece Lovald è un teorico molto viscerale. Lui dice: noi siamo fatti di corpo, siamo fatti di fame, di urine, di sangue, di peni e di vagine, no? E quindi dice: non c'è bisogno di arrivare alla spiritualità quando tutto quello che possiamo dire si spiega nella presenza,
però,
nel qui ed ora.
Allo stesso tempo, il discorso mistico di Jung andava a definire tutti quegli archetipi, quei simboli che rappresentano l'incoscienza, ovvero l'unificazione del tutto in un unico simbolo, che è comunque sempre parte del campo a cui tutti possiamo attingere, il coscio collettivo. Quindi
penso che la diatriba fosse più che altro sul fatto se ci fosse la necessità di operare ad un livello metaforico, come faceva Jung, o se c'era la possibilità di parlare ad un livello più concreto. Ma non entriamo nel dibattito psicanalitico, perché sennò non usciamo né questa lezione né mai. E c'era forse un'altra domanda? Ho visto una mano? Sì.
Per capire se c'è un pedone che vuole passare per la strada e io devo frenare mentre non me ne rendo conto. Però dall'altra parte il flusso di coscienza, dove è tutto mescolato e non capisco le strutture perché è tutto uno, mi sembra molto contraddittorio con strutturare il mio ambiente, vedo un pedone.
Ok, ho capito, sì.
Non so se mi spiego.
Assolutamente. Qui l'idea è che non stiamo parlando di una modalità totalmente inconscia e una modalità totalmente conscia. Stiamo parlando di un continuum, ok? Quindi abbiamo la possibilità di fare esperienza completamente indifferenziata, ok? Nel momento in cui provo un'emozione totalizzante, contraddittoria, ok? Allora provo contemporaneamente puro odio e puro amore. Ma posso anche avere una forma un pochino più organizzata di quella, ok? Posso avere una forma un pochino più indifferenziata, posso averla per esempio separata nel tempo, posso dire prima odio, poi amore, poi di nuovo odio, poi di nuovo amore, oppure posso andare via via verso una differenziazione sempre più maggiore, fino a quando arrivo quasi verso la totalità della coscienza, ok? In cui ho degli oggetti rappresentati, interiorizzati, ben definiti, che adesso andiamo a vedere, e su cui posso agire quell'abilità cognitiva che è quella che noi abbiamo, che è di mettere i collegamenti fra gli oggetti interiorizzati, ok? E l'idea è che quella che noi chiamiamo coscienza è semplicemente la nostra, quell'osservatore che è il frutto dell'abilità di mettere in collegamento queste rappresentazioni, ok? Ma quindi questa coscienza che non è la nostra esperienza, ok? È semplicemente la parte rappresentazionale dell'esperienza, ok? È una parte molto limitata del tutto. E quindi quando noi agiamo guidando in maniera automatica, è vero che non siamo a livello di indifferenziazione totale. Però siamo anche ad un livello di indifferenziazione sufficiente da non permettere a questi collegamenti fra gli oggetti interni e esterni di essere abbastanza salienti da diventare elaborabili, ok? Adesso vediamo ancora un paio di slide su questi argomenti e poi secondo me sarà più chiaro. Un esempio di queste cose che ci siamo detti, per esempio, e l'esempio più importante, è quello del linguaggio, ok? I filosofi contemporanei sono abbastanza, non consenzienti, sono abbastanza concordi con l'accettare l'idea che il linguaggio sia fondamentalmente ciò da cui si sviluppa tutta la nostra cultura, tutta la nostra mente adulta moderna, ok? Che il linguaggio sia veramente il mattone attraverso cui si costruisce tutta la realtà non ontologica, conoscitiva, ok? Quindi se il linguaggio ha questa potenzialità di forgiare la realtà, di forgiare la mente, come ce l'ha? Ce l'ha attraverso la sua proprietà simbolica, no? Perché il linguaggio è il simbolo per eccellenza. È la modalità con cui noi alla fine diciamo, ok, questa cosa è una bottiglia e questa bottiglia diventa il simbolo astratto per eccellenza che io posso utilizzare per costruire il mondo. Perché io posso dire questa bottiglia è trasparente e attraverso questo processo banale io ho preso il simbolo bottiglia, ho preso il simbolo trasparenza e li ho collegati in una maniera univoca e interessante che ha generato un ulteriore livello conoscitivo, ok? Quindi dire questa bottiglia è trasparente è un'elaborazione simbolica di altissimo livello che permette di costruire, di far emergere un nuovo fenomeno, cioè quello della conoscenza della trasparenza dell'oggetto bottiglia, anche in una persona che questa bottiglia non la vede. Se io vi dico la bottiglia che ho in mano è trasparente, boom, ho costruito dentro di voi un oggetto senza la sua informazione sensoriale. Perché anche voi avete dentro di voi questo simbolo, ok? E abbiamo una sufficiente condivisione della forza di questo simbolo per poterci costruire insieme della realtà. E quello che stiamo facendo qui oggi a lezione è esattamente questo. Io vi fornisco dei simboli codificati in maniera tale che voi speriamo che abbiate lo stesso simbolo codificato in una maniera più o meno analoga alla mia, e il mio mettere in ordine determinati simboli in una maniera arbitraria genera in voi un ordinamento di simboli che vi porta magari a pensare qualcosa di nuovo rispetto all'argomento della lezione, ok? E quindi diciamo che possiamo dare per scontato che questa processualità simbolica linguistica sia veramente l'arma che ha permesso lo sviluppo dell'umanità, della cultura umana, non in senso geopolitico, ma nel senso proprio di tessuto dell'essere umano, è fondata sul linguaggio, ok? E ci sono tantissimi bellissimi studi antropologici che non c'è qui veramente tempo di approfondire su come le diverse scelte linguistiche nelle diverse società portano allo sviluppo di culture e di rappresentazioni del sé, dell'altro, della comunità completamente radicalmente diverse in funzione della lingua, no? Ma tornando un pochino a noi, ci possiamo dire, ok, Johan, ma adesso abbiamo parlato tanto della pervasività del funzionamento presimbolico, adesso invece ci dici che tutta la costruzione del mondo è linguaggio. E come facciamo a sposare queste due idee, no? Come facciamo a pensare che l'individuo si costruisce sul linguaggio, che è simbolo, se nel bambino, nel punto zero dello sviluppo, non c'è la differenziazione, non c'è il simbolo? Per Lovald l'idea è che non c'è, come l'inconscio, il pensiero primario è indifferenziato, così nel linguaggio non c'è una differenziazione tra verbale e preverbale. Ok, mentre che invece questo qui è un altro, la distruzione, bombardamento selvaggio di un caposaldo di tante idee dello sviluppo. Ok, che c'è prima una fase preverbale, poi c'è una fase verbale, e tra prima e dopo cambia il mondo. Per Lovald non è così. Per Lovald il bambino è, lui dice, si bagna nell'esperienza del linguaggio, da to bath proprio, cioè il linguaggio fa parte del campo così come tutto il resto dell'esperienza, ok? Quindi quando la mamma parla al bambino non nutre l'esperienza, non nutre l'aspettativa che il bambino capisca quelle parole, ok? Ciò non di meno gliele dice e lo bagna, no? Lo immerge in questo contenuto linguistico che inizia, come abbiamo visto, addirittura prima della nascita. E il bambino non è che semplicemente sente le notine, e il bambino ha una capacità che già da subito fa sua di prendere questo linguaggio e di organizzarlo. E come abbiamo visto, le fiabe raccontate prima della nascita sono in grado poi dal bambino nato di essere riconosciute e preferite. Quindi il fatto che nel bambino, nel neonato, all'inizio dell'esperienza ci sia una proprietà linguistica preverbale non lo rende di certo meno saliente di quella verbale successiva, ok? Però c'è comunque una differenza, ok? E che è appunto nella proprietà simbolica. Quindi c'è un linguaggio, c'è sempre un linguaggio, ma la differenza è quanto questo linguaggio è di nuovo differenziato, ok? State cominciando a capire che questa parola differenziazione è un po' il mantra del signor Lovald, almeno per come lo legge Mitchell. E cioè, dipende se questa parola che dice la mamma è un'esperienza indifferenziata, quindi c'è la componente acustica, c'è la componente vibrazionale, c'è la componente della contestuale, c'è la componente affettiva, perché se ti dico ma che bello amore mio, c'è tutta una componente affettiva trasmessa dalla multimodalità dell'esperienza, che è completamente diversa da quando la mamma sta sgridando il bambino, ok? E quindi tutto questo linguaggio viene acquisito presimbolicamente, ma poi piano piano la parola inizia ad essere differenziata, ok? E quindi bravo inizia a non essere un'esperienza transmodale totale, ma inizia ad essere sempre di più, da quello che ci siamo detti, questa esperienza immediata, totale, transmodale, percettiva, in questo caso è l'albero, ma possiamo pensare alla parola bravo, ma possiamo pensare a qualsiasi altra esperienza, via via viene simbolizzata fino alla parola, ok? Quindi quando noi diciamo albero abbiamo la rappresentazione generale dell'albero, che non è quell'albero, ok? Un po' come diceva il vostro collega. Quindi questo processo è quello potentissimo. Nel momento in cui io ho la capacità della differenziazione dal simbolo rispetto all'oggetto simbolizzato, allora io divento l'umano adulto onnipotente, perché a quel punto io posso tutto quello che ho interiorizzato, che ho simbolizzato, lo posso mettere in relazione come mi pare e posso generare tutta la realtà che mi pare, no? Posso pensare agli unicorni sull'albero in uno campo di arcobaleno con i gattini che saltano fuori, ok? Posso farlo perché ho tutti questi simboli nella mia testa e li posso combinare come mi pare, e quindi questo ci permette di svilupparci come umanità, con le scienze, con le filosofie, con tutto quello che è la grandiosità dello sviluppo umano, se vogliamo, no? Quindi per Löwald, ricapitolando, non c'è una differenza fra preverbale e verbale, ma c'è una differenza nella capacità di differenziare fra gli elementi verbali, gli elementi, diciamo, sensuali, nel senso che derivano dai sensi e sono ricchi di questa informazione sensoriale, dalla parte invece, dalla parte mediana, quindi da ciò che costituisce il simbolo in sé, ok? E questo è tanto descritto anche nel pensiero di Stern, ok? Che utilizza proprio questa modellizzazione per il suo sviluppo teorico. Quindi, come ci introduceva il vostro collega, nel momento in cui noi però, ma ci vedete, nel momento in cui noi acquisiamo questa abilità, da un lato ci troviamo anche di fronte ad una perdita, ok? E questo, mentre per esempio Sullivan e tanti altri autori descrivono una visione completamente positiva del processo di simbolizzazione, ok? Quindi nel momento in cui noi impariamo a simbolizzare, a differenziare, siamo adulti, siamo sani, siamo razionali, ok? E siamo quindi yeah. Per Löwald, nel momento in cui noi acquisiamo questa abilità, siamo anche di fronte ad una perdita, ok? Perché più questa capacità di simbolizzazione è espressa, più questa capacità di simbolizzazione è forte, più andiamo incontro ad una scissione tra quella che è l'esperienza immediata, sensuale, ricca, carica di contraddizioni, di emozioni, di visceralità, di pulsioni, ok? E più ci avviciniamo invece ad un'esperienza astratta, parziale, interna, vabbè, interiorizzata più che interna, ok? Categoriale. E di fatto, quando noi abbiamo l'idea di albero, abbiamo una visione estremamente ridotta della nostra esperienza sensoriale dell'albero, ok? Perché quando noi siamo sdraiati sotto un albero, abbiamo il frusciare delle foglie, abbiamo i centinaia di diverse tonalità di verde che al più piccolo movimento ci rimbalzano la luce in una maniera diversa, ci abbiamo il profumo, ok? Ci abbiamo la sensazione della corteccia, la radice un po' scomoda sotto la schiena, ok? Quell'esperienza di albero, così che noi potremmo vivere in maniera completamente indifferenziata, come un tutt'uno, nel momento in cui ci rilassiamo completamente, entriamo in una fusione mistica con l'albero, oppure possiamo differenziare un po' di più dicendo ah, che bella sensazione, ma riconoscendo le percezioni separate, oppure possiamo differenziare tanto di più dicendo ah, questo esemplare di pino marittimo ha un'infezione alle foglie data dal bruco tal dei tali, o possiamo arrivare a differenziare in maniera estrema dicendoci qui adesso l'albero, ok? Ma quanto abbiamo perso in tutto questo processo, ok? Quanta della bellezza e della positività di quell'esperienza originaria dell'albero è andata persa nel momento in cui abbiamo quella silhouette mentale, ok? E infatti Löwald dice che le forme di esperienza più ricche emergono nel campo preverbale, ok? Con le sue tessiture densamente sensuali e transmodali, ok? Quindi vedete come tutte le parole che abbiamo cominciato a costruire ritornano. L'esperienza più ricca è quella inconscia, ok? Qui vedete come ci si ricollega proprio anche alla visione classica, no? Quindi stiamo rivoluzionando, ma stiamo contemporaneamente restando legati all'idea che la ricchezza pulsionale dell'esperienza è a livello inconscio. Perché a livello inconscio? Non perché c'è qualcosa di sconosciuto, ma perché a livello inconscio c'è questa capacità di cogliere insieme, di, di prendere l'informazione in maniera indifferenziata, e questa indifferenziazione è da un lato confusionaria, ma dall'altro è ricca. Ok. Ne consegue quindi che la cosa importante non è per Loewald, per Mitchell, per la visione di questo modello, non è tanto quella di essere da una delle due parti della polarità, no? Ma è quella di costruire un legame tra, o di mantenere un equilibrio, no? Tra i diversi livelli di differenziazione, ok? Per esempio, se restiamo sul linguaggio, noi possiamo pensare che un linguaggio ha una proprietà semantica, ok? Quello che ci stiamo dicendo, per esempio, bottiglia c'è la sua proprietà semantica di portare dentro di voi l'esperienza di un contenitore con una forma totalmente indifferente che contiene un liquido, solitamente, o può avere un'esperienza sensuale affettiva, nel senso, la parola bottiglia, no? Come risuona a livello sensoriale dentro di voi, che se provate a pensarlo in maniera sinestesica, ok? Allora, senza pensare al significato della parola bottiglia, ma pensate a come questa parola risuona, come fa schioccare la lingua nella bocca, pensate se vi dà un'idea di caldo, di freddo, di grande, di piccolo, di morbido, di duro, no? Ogni volta che noi utilizziamo il linguaggio, generiamo una grandissima quantità di elementi sensoriali, transmodali, affettivi. Possiamo scegliere di bypassarli e quindi di ascoltare come dei robot il suono di ciascuna parola, buttarlo completamente via e trasformarlo in una sequenza di simboli, con delle proprietà logiche, o possiamo completamente smettere di ascoltare, di capire che cosa una persona sta dicendo e cominciare a concentrarci sul suono, sulla cadenza, su come la parola tale dei tali influisce sul mio stato affettivo, no? E questi elementi sono sempre continuamente compresenti, ok? La domanda chiave per Loewald quindi non è quella se una proprietà, se un modo del funzionamento e dell'organizzazione dell'esperienza è sviluppato o meno, ma è come, quanto il legame tra i diversi modi è intenso, ok? Perché se io perdo il legame della parola con la sua esperienza sensoriale, mi è data soltanto la possibilità di una conoscenza fredda del mondo, no? Di una conoscenza logica, ma questa conoscenza logica è completamente priva di quella ricchezza affettiva e sensoriale che fa così tanto parte della nostra della bellezza della nostra vita umana, no? Così allo stesso modo, se io perdo il collegamento con la parte semantica, non riesco più a capire il mondo, no? Ritorno ad una forma indifferenziata che, se sono un bambino in fasce, mi posso godere alla grande grande. Se invece sono un adulto che deve funzionare in una società che ha determinate regole, determinate cose, perdere la capacità semantica mi pone in grosse difficoltà, ok? E se un trauma o una rimozione o se determinati incasinamenti nella mia costruzione dell'esperienza mi portano a perdere questo legame in una direzione o nell'altra, questa è quello che chiamiamo psicopatologia, ok? Allora, per esempio, Mitchell, per spiegare un po' questo per fare un esempio, sì?
Lo stesso parallelo che intercorre tra insight emotivo e intellettuale.
Nel momento in cui lei mi parla di insight, già mi colloca da qualche parte, o stiamo parlando di un insight teorico?
No, nel senso che è un insight emotivo che poi scatena l'individuo, del paziente, se vogliamo vederla come relazione terapeutica, un cambiamento, genera cambiamento.
Ma in questa narrazione che ci stiamo facendo, secondo me l'insight lo possiamo descrivere come la costruzione di un nuovo legame, ok? Nel momento in cui io connetto fra di loro in maniera inedita dei simboli, tipo che ne so, bottiglia fulgida, che diavolo ne so, lei non aveva mai pensato alla bottiglia fulgida, però nel momento in cui glielo dico magari lei può avere un insight e dire: ah, non l'avevo mai vista in questo modo, ok, adesso mi chiederò sempre se le mie bottiglie sono fulgide oppure no. E siamo ad un livello di un insight cognitivo. Nel momento in cui noi invece mettiamo in collegamento degli aspetti indifferenziati con degli aspetti simbolici, e quindi nel momento in cui noi facciamo un collegamento non parallelo fra simboli allo stesso livello, ma un collegamento trasversale, quindi fra elementi indifferenziati e elementi simbolici, ah, caspita, questa cosa che mi faceva stare tanto male, adesso so come chiamarla, adesso è ansia, non lo so, o è... Allora, nel momento in cui questo legame si crea, allora forse questo potrebbe essere quello che chiamiamo insight affettivo. Mitchell fa questo racconto, no? Racconta di sua figlia che mentre stava studiando Leovald c'aveva una bambina piccola, e allora ad un certo punto, mentre fanno la colazione, e la bambina gli porge la tazzina e gli dice "Numa numa giusi", no, una cosa così, che lui come adulto, no, capisce che la bambina gli stava chiedendo dell'altro succo, no, juice, e allora gli scandisce "You want more juice", no, vuoi più succo? È che quello che come adulto, no, ci viene da fare con il bambino, cioè di prendere la sua forma, la forma così indifferenziata, così sensoriale del linguaggio nel bambino, e di aiutarlo nel processo di simbolizzazione, e cioè di dirle: guarda, stai cercando di costruire, di produrre questi simboli, stai cercando di costruire questa realtà con questa differenziazione, e allora noi gli portiamo la nostra differenziazione, gli diciamo, l'aiutiamo a costruirla. Ma siccome stava studiando Leovald in quel periodo, mentre dice questa frase, Mitchell si dice: ma aspetta, ma non sarà molto più bello come lo sta dicendo la mia bambina, no? Non è molto più divertente, molto più affettivo, sensoriale, no? E non sarà che fornendogli questa simbolizzazione così forte, così radicata, io in realtà non le sto rovinando la vita in qualche misura, cioè portandola a magari nella sua vita diventerà, dice Mitchell, estremamente competente a richiedere bevande, ma forse non sarà capace di godere così appieno del suo interagire con il mondo, no? Perché c'è così tanta carica, così tanta bellezza in questo suono inarticolato che assomiglia, no? È chiaro che poi la figlia di Mitchell ha sviluppato la capacità di pronunciare juice. Ma questa domanda ci pone sul punto chiave, no? Che è quello di dire quanto questa scissione è buona, ok? Quanto dobbiamo stare attenti a non cadere in una parte o nell'altra. E qui c'è una frase di Leovald che lo sintetizza benissimo, che dice: se il linguaggio è astratto in modo troppo completo nelle funzioni del processo secondario, cioè se la densità affettiva del linguaggio è quasi completamente persa, il risultato è una vita funzionalmente competente, ma affettivamente morta e vuota, ok? E secondo me in questa descrizione noi possiamo vedere tanti aspetti della psicopatologia legati allo spettro nevrotico, no? Cioè nel momento in cui io sono distanziato dall'affettività intrinseca, dall'incanto che c'è nella vita sensoriale, ok? E sono così completamente spostato nella mia coscienza, nella mia forma rappresentazionale, posso essere estremamente efficace, estremamente capace di fare tutto quello che voglio con quei simboli, ma quei simboli non sono più nutriti, ok? E quindi se io sono isolato, sono nell'isolamento della mia simbologia, non ho più quella forza che è quella sensoriale del mondo, quel nutrimento del mondo, no? E quindi È chiaro che quello che è da ricercarsi in questo modello di mente è un equilibrio tra questi aspetti, tra questi modi. E l'idea è che proprio questo equilibrio tra i modi sia quello che è compromesso nella patologia, no? E allora qui si apre c'è una conseguenza molto importante, che se prendiamo per buone tutte queste cose che ci siamo detti, e che il linguaggio è di fatto, tra le diverse forme della costruzione dell'esperienza, quella più potente, allora noi abbiamo che il nostro elemento parola è di fatto, se ci pensiamo, il trait d'union tra questi diversi modi. Perché nella parola io ho contemporaneamente la semantica e ho contemporaneamente tutta la caratura preverbale, ok? Perché la parola non è il simbolo che quella parola collega. La parola è la messa in corpo di quel simbolo, ok? E quindi nel momento in cui io attraverso la parola ho contemporaneamente queste due potenze, cioè la semantica e la totalità, allora io posso dire bravo, posso dire bravo, posso dire bravo, ok? E qui ci ricolleghiamo all'ABC, no? Che il paraverbale è di fatto una delle forze trasformative più potenti, perché il terapeuta e lo psicoterapeuta, che cos'è se non ci diciamo sempre la terapia della parola, ok? È di fatto in una situazione in cui interagisce attraverso le parole con il nostro paziente, e attraverso questo utilizzo della parola lui agisce contemporaneamente sul piano simbolico, sul piano preverbale, sul piano semantico, sul piano viscerale, ok? Ed è attraverso la comprensione di questo fondamentale meccanismo che secondo me, e secondo questi autori assolutamente, si può spiegare il cambiamento in psicoterapia, che quindi per certo non è il frutto della tecnica, ma è intesa come ti faccio fare il compito per caso o ti faccio l'interpretazione, ma è da intendersi come utilizzo consapevole della parola in una maniera che ricollega, che rimette in collegamento questi modi del fare esperienza della mente, ok? Quindi settimana prossima vediamo come Mitchell mette in collegamento in maniera un po' più sistematizzata queste cose che ci siamo detti, e facciamo un pochino il punto di come tutte queste idee sulla mente ci permettono di interfacciarci anche con i concetti più normali, quindi alleanza terapeutica, così come la leggiamo nella ricerca, nei manuali, queste cose, e cerchiamo un pochino di chiudere questo argomento. Però spero che questa parte fosse chiara, perché è quella, secondo me, veramente veramente potente nel pensare alla terapia come relazione, ok?
Scusi, troviamo da qualche parte queste informazioni o no, giusto per sistematizzarle meglio?
Nelle registrazioni della mia lezione, nelle slide che metterò online, e se avete voglia c'è un libro di Mitchell che si chiama Il modello relazionale, in cui tutte queste cose sono scritte sicuramente in maniera più dettagliata, ed è una delle letture più belle che vi potete regalare, quindi vi consiglio a tutti di leggervelo. Va bene? E adesso i nostri avventurieri del giorno.
Scusi, come si girano le slide? Faccio ok.
Avanti, indietro. Scusa?
Questo dovrebbe apparire dopo, vediamo se appare.
Sì, sì, appare dopo, appare dopo. Ok. Con avanti e indietro o col click, però no, faccio avanti e indietro.
Ok. posso?
Sì, mi si interessa.
Allora, ciao a tutti, oggi io, Ilaria Lazzari, insieme al mio collega Marco Dusi, vi presenteremo uno studio riguardante il ruolo dell'ipnoterapia nella battaglia contro il fumo. Due studi, scusate. Allora, per quanto riguarda il primo, l'obiettivo è quello di determinare quale sia la terapia più efficace per smettere di fumare tra l'ipnoterapia e la terapia cognitivo-comportamentale standard, quando entrambe sono combinate all'assunzione di cerotti alla nicotina o nicotine patches. Per quanto riguarda i soggetti reclutati, si tratta ovviamente di partecipanti che sono intenzionalmente motivati a smettere di fumare, sono 286 e vengono distribuiti casualmente all'interno di due differenti gruppi. In entrambi gli interventi abbiamo due sessioni da 60 minuti di counseling intensivo, una stessa quantità di cerotti che, se usati quotidianamente, hanno una durata media di 2 mesi, la presenza di 3 chiamate, di 3 counseling, 3 telefonate di counseling telefonico da 20 minuti, rispettivamente alla terza, quarta e sesta settimana da inizio trattamento, e inoltre ai partecipanti viene somministrato il BDI, il Back Depression Inventory. E infine i soggetti vengono anche invitati a valutare la qualità dell'intervento a cui vengono sottoposti su una scala da 1 a 3 in termini di aspettativa e di utilità. Per quanto riguarda i risultati emersi, notiamo che nel follow-up telefonico a distanza di 6 e 12 mesi da inizio trattamento abbiamo maggiore tasso di astinenza nei soggetti sottoposti ad ipnoterapia rispetto a CBT standard. E inoltre il tutto viene anche confermato dalla validazione biochimica, sempre a distanza di 6 e 12 mesi troviamo sempre un maggiore tasso di astinenza per i soggetti sottoposti a ipnoterapia. Avere una validazione biochimica è molto importante a livello di validità, poiché serve per confermare o meno ciò che i soggetti hanno detto agli assistenti di ricerca durante il follow-up telefonico, in quanto consiste nel prelevare un campione di saliva da ogni partecipante e verificare o meno la presenza della cotinina, ovvero un biomarcatore che permette di comprendere se vi è stato uso costante di tabacco da parte del soggetto. Particolarmente interessante anche quello che si nota prendendo in considerazione il campione di soggetti con patologia depressiva. Infatti, sempre a distanza di 6 e 12 mesi, i soggetti con questa patologia sottoposti a ipnoterapia risultano avere un maggiore tasso di astinenza rispetto agli altri soggetti senza patologia anch'essi sottoposti ad ipnoterapia. Completamente differenti sono i risultati evinti dalla CBT standard, in cui a distanza di 6 mesi si nota addirittura un peggioramento dei soggetti con patologia rispetto a quelli senza disturbo e soltanto un lieve miglioramento a distanza di 12 mesi. Ora passo la parola a Marco.
Allora, il mio studio compara l'efficacia di 3 differenti metodi per smettere di fumare: l'ipnoterapia, la terapia a sostituzione della nicotina, quindi farmacologica, e le due combinate insieme. I soggetti sono stati selezionati tra i pazienti di un ospedale del New England, tutti tra i 18 e gli 85 anni, fumatori con patologie cardiache o polmonari. Di 164 soggetti, 42 hanno rifiutato entrambi i trattamenti e sono andati a costituire il gruppo di controllo. Gli altri sono stati randomizzati nei 3 gruppi. I 3 gruppi di intervento prevedono 30 minuti di counseling intensivo durante l'ospedalizzazione, mentre post-ospedalizzazione ci sono 5 telefonate di counseling alla prima, seconda, quarta, ottava e dodicesima settimana. Inoltre, i partecipanti del gruppo NRT, quindi quello farmacologico, ricevevano un mese di cerotti gratis alla nicotina, tarati su quante sigarette fumavano al giorno prima dell'ospedalizzazione, e inoltre gomme o pastiglie alla nicotina per combattere il craving. Quelli del gruppo dell'ipnoterapia venivano sottoposti a una seduta individuale di 90 minuti con un terapeuta che li portava allo stato di trance e con l'utilizzo del linguaggio visivo cercava di dissociare la piacevolezza dell'esperienza legata al fumo e associarvi invece un'affettività negativa. Inoltre venivano istruiti per riprodurre questo trattamento a casa e si cercava di aumentare la loro motivazione. Nel terzo gruppo si usavano entrambe le modalità. Il gruppo di controllo invece usufruiva solo del counseling standard fornito dall'ospedale e non veniva più ricontattato fino a 26 settimane dopo la deospedalizzazione. Allora, per i risultati, lo studio sottolinea che il gruppo dell'ipnoterapia ha avuto i risultati migliori soprattutto rispetto a quello dell'NRT, sia alla 12ª che alla 26ª settimana di follow up, mentre col gruppo combinato non sono stati comunque ottenuti risultati migliori, ma anzi molto simili a quelli del gruppo dell'ipnoterapia. Alla 26ª settimana c'è anche il confronto appunto col gruppo di controllo e l'ipnoterapia risulta sempre la terapia migliore, infatti il tasso di astinenza dal fumo è più alto. Alla 26esima settimana il controllo era affidato sia a un self-report che alla misurazione di cotinina presente nelle urine. È stato fatto un confronto anche per diagnosi, perché sebbene all'inizio non fossero state riscontrate differenze nella motivazione dei soggetti, in seguito quelli con patologia cardiaca erano molto più motivati a smettere di fumare rispetto a quelli con patologia polmonare, e infatti alla 12esima settimana erano 4 volte di più quelli in astinenza da fumo, quelli che avevano smesso di fumare, rispetto a quelli con la patologia polmonare, quindi anche la diagnosi è influente. Infine, tutto fumo e niente arrosto? No! Allora, a favore dell'ipnoterapia ci sono molti studi, infatti questa potenzia la motivazione e l'autoefficacia, aiuta a ridurre il desiderio. È possibile un training quotidiano, nel primo studio c'erano degli audio tape che i soggetti potevano ascoltarsi a casa, nel secondo venivano istruiti per auto-ipnotizzarsi, diciamo. Vi sono ottimi risultati nei trattamenti a lungo termine e negli articoli venivano citati altri studi favorevoli a questo tipo di terapia.
Nonostante tutti questi aspetti positivi, bisogna tener conto anche di alcuni limiti. Innanzitutto, non si riesce a comprendere precisamente in che modo l'ipnoterapia agisca per essere efficace. Secondo alcuni studiosi, si pensa che l'ipnoterapia agisca, cioè provochi una forma di alterazione dei desideri inconsci, degli impulsi inconsci legati al desiderio di fumare. Secondo altri, si pensa che invece agisca come placebo, nel senso che molti sono i soggetti che, partendo dal presupposto che l'ipnosi sia un metodo valido e popolare, partono già a inizio trattamento con un'aspettativa di successo maggiore che probabilmente conseguentemente porterebbe a un esito positivo. Allora, necessari sarebbero anche ulteriori studi riguardanti soprattutto l'impatto dell'ipnosi sui sintomi e sulla gravità dei sintomi di astinenza. Inoltre, in entrambi gli studi vi è stata un'assenza di doppio cieco e la popolazione presa, il campione di popolazione, è alquanto ristretto. Nel primo studio vi era anche mancanza di gruppo di controllo, ma questo limite è stato superato nella seconda ricerca. E inoltre, dalla prima ricerca non si riesce a comprendere precisamente quanto l'efficacia dell'intervento sia stato frutto dell'ipnoterapia o della terapia farmacologica, in che misura. Però nella seconda ricerca, questo problema è stato risolto attraverso il confronto fra terapie combinate ed ipnoterapia, e infatti quest'ultima si è rivelata essere la migliore.
Quindi, se un paziente intende seguire l'ipnoterapia per smettere di fumare, è del tutto consigliabile, però sono necessarie ulteriori ricerche per poter consigliare questo metodo come il più efficace.